Eccoci allora al telefono con Rimini in particolare, ma cioè, pensiamo di riuscire a dare anche una panoramica della situazione in Emilia Romagna con una compagna. Buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutte e tutti.
Benissimo, allora intanto io partirei da una notizia che è uscita qualche giorno fa sui giornali, ovvero che il 28 aprile la regione si era riunita e aveva stabilito di cominciare a riprendere le visite specialistiche, gli esami, anche gli interventi chirurgici nell'intera regione, ma mi sembra di capire che le cose non stanno così.
Sì, esattamente così, infatti il 27 aprile è uscita questa notizia, è stata annunciata a gran voce sui giornali locali, ma anche insomma è finita anche su Repubblica, quindi sembrava una cosa effettiva ed immediata. E quello che è successo è un po' diverso, infatti una settimana dopo, l'8 maggio, cioè ieri, ho fatto un giro di telefonate per capire se era vero, e quindi ho contattato il CUP della Romagna, perché qui in Emilia Romagna ci sono diverse dislocazioni e organizzazioni territoriali, in particolare la Romagna fa parte di un territorio molto ampio, la USL Romagna viene considerata come un'area vasta a cui rispondono diversi enti locali che vanno, diciamo, da Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini, Riccione, insomma un po' tutto il territorio. Quindi ho fatto questo giro di telefonate ai vari CUP e la risposta che mi è stata data, abbastanza univoca, è che in realtà queste prestazioni, comunque l'attività ordinaria, non era ancora partita e quindi non era possibile avere delle tempistiche di prenotazione, e ho chiesto riscontro appunto di questa notizia che era stata annunciata la settimana prima come effettiva, e mi hanno detto che insomma tra il dire e il fare c'è sempre un po' di differenza, quindi non sapevano darmi neanche una data insomma in cui richiamare per eventualmente insomma cominciare a fissare le mie prenotazioni, perché loro stessi non avevano ancora le aziende, tantomeno le linee guida per gestire insomma questo ritorno alla normalità.
Quindi possiamo parlare di propaganda, direi, senza
possiamo parlare di una certa tendenza, sì, da parte della regione, le figure diciamo istituzionali, sia di Bonaccini insomma che dell'assessore regionale alla salute, di fare una serie di proclami diciamo che poi non si traducono effettivamente in una pratica già in essere. Un altro esempio che ti posso fare è che sempre un paio di giorni fa è uscita una notizia che annunciava in pompa magna che dal 12 maggio, quindi dalla settimana prossima, ogni cittadino avrebbe potuto fare i test sierologici nei laboratori autorizzati e su indicazione del medico di base. Quindi anche qui ho fatto una chiamata al mio medico e gli ho chiesto insomma come funzionava, perché in teoria loro, da quel che veniva annunciato, possono fare la ricetta bianca e a seconda insomma della valutazione proprio del medico di base, quindi viene lasciata a loro proprio la scelta, possono indirizzarsi in dei laboratori che in questo caso sono, ho controllato l'elenco, sono tutti privati, quindi anche qui ci sarebbe da dire qualcosa. Però lui mi ha risposto che in realtà non avevano ancora nessuna direttiva, quindi di ricontattarlo la settimana prossima. Quindi, come dire, c'è un problema, c'è una gestione della comunicazione molto spavalda, se vogliamo, anche da parte delle amministrazioni. E poi però i percorsi effettivi non sono ancora stati delineati.
Senti, ma rispetto invece a quello che appunto succedeva e sta continuando a succedere, allora qui nel Lazio sono arrivati sms, mail eccetera a tutte e tutti coloro che avevano prenotato già magari anche un anno fa delle prestazioni, che era tutto bloccato, fra l'altro anche una cosa confusa perché si parlava di ospedali, uno poteva pensare che nelle ASL invece c'era l'accesso, ma non è così. Lì è successo qualcosa di analogo?
No, posso dire che su questo aspetto probabilmente la sanità ha funzionato un po' meglio, c'è da dire che in generale l'Emilia Romagna, al di là di questo periodo molto particolare, vanta una sanità, diciamo, un po' migliore rispetto a altre situazioni. E su questo fronte io ho chiesto poi anche conferma al CUP, che praticamente le prestazioni che erano state prenotate, che quindi andavano a cadere nei periodi dell'emergenza coronavirus, sono state annullate tramite comunicazione, quindi anche qui chiamate e SMS, ma per questo tipo di prestazioni non sarà necessario riprenotare. Quindi hanno già in essere una lista di attesa, per cui richiameranno loro, rifisseranno gli appuntamenti e gestiranno questa cosa in maniera, diciamo, più o meno programmata. Questa è l'unica cosa che mi sembrava positiva da questo punto di vista, nel senso che non si dovrà richiamare, riprenotare o passare attraverso trafile ambigue.
Questo è di molto diverso da quello che succede per esempio qui nel Lazio, dove invece si viene invitati, se si telefona per chiedere chiarimenti rispetto a queste comunicazioni di annullamento o comunque blocco delle prestazioni, di cancellare la prestazione e poi si sarà messi in una lista. Questa è una cosa che ovviamente preoccupa abbastanza, perché poi non si sa, tu l'hai cancellata, come fai a dimostrare che è stata cancellata per quel motivo? Già, insomma, il comportamento già della sanità dell'Emilia Romagna già mi pare un po' meglio, se poi verrà mantenuto.
Beh,
quello che
sì,
dicono
da questo punto di vista mi sento di dire di sì, c'è sicuramente una capacità forse organizzativa migliore, e quindi mi dicevano che anche per il discorso delle vaccinazioni, insomma, tutte quelle procedure, anche le visite di controllo per i pazienti oncologici sono già, diciamo, gestite, non ci sarà bisogno, insomma, che il paziente si rimetta, insomma, in contatto e che cerchi, insomma, altre modalità. Questo mi sembra che stia funzionando, almeno a quanto dichiarano. E un'altra curiosità, visto che comunque ci sono alcune cose che qui funzionano, ad esempio qui ogni anno viene inviato un invito alle donne per tutta una serie di controlli, screening legati alla prevenzione. Quindi per curiosità ho chiamato anche l'ospedale per sapere, insomma, come erano organizzati da questo punto di vista, perché appunto magari ci sono degli inviti che sono stati inviati che sono in sospeso. E su questo aspetto qua invece mi hanno detto che le tempistiche vanno, se ne parla, insomma, a luglio, quindi diciamo che c'è un tentativo di tenere l'organizzazione o comunque di riprendersi da una situazione magari di confusione iniziale, però alcune cose, insomma, sono già sotto controllo.
Certo, poi dimmi, continua.
No, niente, dimmi pure.
Sì, allora, questo sicuramente poi non si sa come la regione interverrà su questo, però è evidente che ci sarà poi un accumulo tra le vecchie prenotazioni che ormai vanno da marzo fino ad oggi e continueranno ancora a essere sospese, e appunto che si accumuleranno sulle nuove richieste.
Sì, questo è probabile, e infatti la domanda che mi faccio è, visto che comunque in questo periodo hanno continuato comunque a gestire le prestazioni urgenti e adesso hanno annunciato queste cose, insomma, c'è comunque una riorganizzazione, mi chiedo perché non cominciare, visto che dappertutto in maniera contingentata si può andare, perché non cominciare, insomma, a smaltire queste visite, questi controlli, per evitare che si ammucchi tutto poi a luglio, magari quando saranno a pieno regime e riorganizzati. E da questo punto di vista, insomma, mi rimane il grosso interrogativo.
Certo, anche perché c'è stato questo annuncio, invece, che dicevamo, della regione, di cominciare a farlo, ma come dicevi tu prima, mancano le linee guida, cioè non comincia per adesso, ecco, è un annuncio.
Sì, diciamo che Da quel che vedo e che quello che ho visto anche in tutto questo periodo della quarantena, insomma, della gestione emergenziale, la regione ha avuto un atteggiamento molto, molto forte dal punto di vista della comunicazione, un po' per propaganda, un po' comunque per dare un'impressione molto positiva della sanità emiliano-romagnola, anche in contrapposizione, anche se non è mai stato detto, ad altre regioni. E io credo anche che questo sia perché è una regione che spinge molto sulla riapertura, anche perché il virus sembra essere sotto controllo, almeno dalle dichiarazioni si tendono a dire che la situazione è positiva, e la regione spinge molto sulla riapertura in anticipo anche di alcuni settori. Io penso che questa comunicazione molto forte sia anche legata a un discorso, ad esempio, di promozione proprio del territorio, perché parlando ad esempio della Romagna, qui la necessità è quella che il turismo riparta, e quindi fare una comunicazione che racconti un territorio dove la sanità funziona e dove c'è un'attenzione alla sicurezza è sicuramente anche in qualche modo una propaganda, comunque una promozione turistica, mi viene da dire. Quindi sono tutti meccanismi che secondo me sono legati poi a un discorso economico del territorio.
Senti, e invece rispetto alla fase 2, no? Mentre sembra, appunto, come mi dicevi anche tu, ma anche dalle notizie che arrivano dalle cronache locali, che ci sia una situazione abbastanza tranquilla, anche perché in Emilia-Romagna comunque sono stati effettuati più di 220.000 test. Quindi anche un quadro rispetto, si parla dei 150.000 a livello nazionale, quindi siamo anche più avanti. E questi test, si stanno effettuando anche i test sierologici? E poi ti volevo chiedere anche rispetto per esempio alla comunicazione al medico di famiglia di una situazione che può essere ricondotta ai sintomi del Covid-19, qual è poi l'iter che il malato o la malata deve percorrere?
Allora, ieri ho avuto uno scambio anche con un compagno che lavora in ospedale come infermiere nel reparto di nella chirurgia. Ah. E praticamente ho avuto un confronto anche con lui, perché appunto volevo farmi spiegare un po' com'è la situazione. E c'è da dire che inizialmente c'è stata molta impreparazione e c'è stata molta confusione, come può essere stata in altri posti, e mentre adesso la situazione mi raccontava che è sicuramente migliorata. E da un punto di vista, diciamo, dei tamponi, è vero, perché sono stati effettuati circa 5-6 mila tamponi al giorno in questo periodo, e poi sempre dalle dichiarazioni, questo siamo sempre sul discorso un po' che bisogna vedere l'effettiva veridicità poi di quello che si dichiara, vogliono arrivare a 10.000 tamponi entro la fine del mese e 20.000 tamponi al giorno entro settembre. Quindi sicuramente c'è stata una ripresa anche molto rapida, diciamo, della situazione. L'ospedale o comunque tutte le situazioni si sono riorganizzate in poco tempo, e quello che mi raccontava il compagno è che in questo momento, ad esempio, nell'ambito del personale sanitario, mentre all'inizio comunque anche lui stesso diceva che non aveva le protezioni, insomma, la sala operatoria era in difficoltà e lui ha visitato tantissime persone a rischio senza avere i dispositivi di sicurezza, di protezione individuale. Mi diceva che invece adesso, oltre a esserci miglioramento da questo punto di vista, tutto il personale sanitario viene tracciato, viene tamponato, quindi hanno 3 metodi di tampone, 3 metodi, scusami, di controllo, hanno gli stick che hanno, diciamo, il risultato più rapido, e il tampone, che è quello poi che si fa a tutti, e anche questi test sierologici. Quindi nell'ambito dell'ospedale, da questo punto di vista, appena si entra in contatto con una persona o un medico o qualcuno, insomma, a rischio, viene ritracciata tutta la catena dei contatti. E su questo mi sembra che le cose, insomma, lui mi diceva che sono sicuramente migliorate. Questa cosa vale un po' per la gestione dei pazienti esterni. All'inizio qui ci sono state delle situazioni problematiche, decisamente sul controllo del territorio non c'è stato quello che poi si dice che dovrebbe essere fatto, quindi non so, persone lasciate a casa senza essere mai state visitate o contattate dai medici con sintomi significativi. Quindi inizialmente la gestione è stata molto problematica. Adesso invece mi sembra che si siano attivate anche delle equip speciali che cominciano a fare il controllo sul territorio, quindi direttamente presso le abitazioni, per evitare appunto che queste persone poi vengano introdotte nelle strutture sanitarie.
Sì,
ovviamente è una situazione che, diciamo, dovrebbe essere già così 2 mesi fa, ma che si incomincia a intravedere adesso.
Senti, quindi, e le mascherine a 50 centesimi si trovano? E il resto, anche i guanti?
Non tanto, no, i guanti sono introvabili,
le
mascherine altrettanto, nel senso che adesso io non ne sto acquistando, ma comunque si nota una certa difficoltà anche qui a trovarle. Quello che è stato fatto e che continua a essere fatto anche in questi giorni è una distribuzione gratuita delle mascherine, che però lascia anche il tempo che trova, perché ti danno una mascherina chirurgica, una sola, quindi non so fino a che utilità insomma può avere questa cosa, se non anche qui un po' di propaganda, ecco.
Sì, senti. Sì, dimmi.
No, niente, volevo soltanto aggiungere, sempre da questa chiacchierata che ho fatto, che un'altra cosa interessante che mi sembrava significativa è che quello che è stato fatto all'ospedale di Rimini è sicuramente un esempio per altri, perché mi diceva che praticamente sembra che siano stati attivati quei famigerati corridoi sanitari di cui si parlava da inizio epidemia. Quindi ci sono ben 2 piani di ospedale che sono stati isolati, nei quali dovrebbero convergere poi i pazienti Covid senza entrare in contatto, insomma, con tutto il resto della struttura.
Che è stato un grosso problema, ovviamente, che ha determinato poi l'aumento dei contagi. Senti, hai notizie di contagi in luoghi particolari, per esempio nelle residenze sanitarie assistenziali?
No, sì, qui in provincia ci sono alcune residenze per anziani e hanno rappresentato sicuramente dei luoghi di alto contagio. Anche qui in centro c'è una casa di cura che è stata in un momento particolare su tutti i giornali tutti i giorni, perché c'è stata un vero e proprio un'esplosione di casi e di contagi. Ma sì, nell'entroterra ci sono alcune residenze, sicuramente anche lì le cose non hanno funzionato benissimo all'inizio, tanto da portare anche alla perdita poi di alcuni medici di rilievo delle strutture, oltre a tantissimi, insomma, pazienti e persone lì stabili. Ma quello che mi raccontava anche questo compagno è che anche all'interno dello stesso ospedale in realtà la situazione non è stata rosea, nel senso che mi diceva che comunque tutto il personale è stato rapidamente riorganizzato e spostato, insomma, nell'emergenza Covid, e circa un terzo di queste persone sono poi risultate contagiate, quindi c'è stato sicuramente una difficoltà iniziale a utilizzare i dispositivi, ad averli, scusami, e a gestire insomma bene all'interno delle strutture sanitarie quello che doveva essere insomma il rischio. Quindi anche qua ci sono state situazioni non piacevoli, e oltre al fatto che poi sono state inserite nel personale tantissimi nuovi arrivi, giovani alle prime armi, mandati nei reparti Covid magari in maniera anche un po' sprovveduta, e quindi tutte situazioni che abbiamo visto diciamo un po' dappertutto.
Senti, passando invece alla fase 2, cioè come sta andando? Cioè l'Emilia Romagna si è attenuta alle disposizioni del governo, credo di avere capito, cioè non ha assolutamente preso posizione tipo l'Alto Adige o la Calabria, però nemmeno inferiori. Insomma, come sta andando? Ci sono, che ne so, per esempio situazioni che hanno fatto un po' allarmare, o ecco com'è anche la situazione delle attività aperte?
In linea di massima sì, l'Emilia Romagna si è attenuta alle disposizioni, e quello che sto rilevando, comunque quello che si vede in questo periodo, è un'insistenza diciamo alla riapertura, magari anche in anticipo, di alcuni settori commerciali. Io adesso parlo più che altro del territorio della Romagna, anche se l'Emilia Romagna in sé è una regione molto ampia e anche diversificata dal punto di vista dell'indotto economico, però a livello proprio di comunicazione regionale insomma c'è un'insistenza a questa riapertura anticipata, quindi alcune date che erano state fissate per giugno, si cerca di insistere sulla possibilità di riaprire. Sto parlando di ristoranti, bar, attività commerciali come estetiste, insomma parrucchiere, eccetera, perché sicuramente c'è una pressione da parte di tutta questa di tutto questo settore imprenditoriale. Quello che insomma si vede intorno è sicuramente che le persone cominciano a riuscire a praticare i luoghi all'aperto, ma c'è continuamente insomma anche un'insistenza alla condanna insomma di questi comportamenti, spesso spostando anche il discorso della pericolosità su quelli che sono magari le persone che stanno al parco all'aria aperta, eccetera, quando invece c'è da dire che qui comunque alcune attività non hanno mai chiuso, alcuni cantieri hanno riaperto molto presto, già alla fine insomma di aprile, e adesso c'è tantissima spinta per riaprire tutto il settore del turismo, quindi diciamo le situazioni più che possono poi portare a un rischio di contagio vengono trattate come delle problematiche economiche più che sanitarie. E sul turismo ad esempio c'è tantissimo questo scenario in cui gli albergatori e tutti insomma i soggetti interessati nel settore dell'accoglienza fanno tantissime pressioni sulla politica per appunto avere queste riaperture, queste linee guida nazionali che insomma dovrebbero permettere poi di far ripartire tutta la macchina diciamo dell'accoglienza e dell'ospitalità, ma viene trattato tutto come un discorso diciamo economico, quindi e le varie associazioni di albergatori, le varie realtà comunque imprenditoriali insistono tantissimo, più che sull'attenzione alla sicurezza dell'ospite eccetera, su un discorso di tutela proprio dell'impresa, quindi si parla di richieste di sgravi fiscali, sostegno alle imprese, sburocratizzazione insomma di tutte quelle cose che in questo momento vengono anche percepite come un ostacolo alla sopravvivenza diciamo delle imprese.
Un'ultima cosa, noi siamo abituate a vedere le spiagge della Riviera Romagnola come dei formicai con questi ombrelloni uno attaccato all'altro, 10 file, insomma cose impressionanti che però sono appunto la caratteristica di questa riviera, che come dicevi tu anche basa molto del suo livello economico sul turismo. Come ti immagini che si possa intervenire per esempio sulle spiagge, sugli stabilimenti, e poi non so se ci sono anche spiagge libere, si sta cercando insomma di fare in modo, io leggo adesso sulla cronaca di Bologna di Repubblica che c'è stato un invito ai lombardi a venire al mare, ma fra l'altro c'è anche un problema perché rimarrà probabilmente molto a lungo l'impossibilità di poi arrivare da altri paesi, e sappiamo che anche lì da voi è forte insomma la presenza di turisti da paesi europei e forse non solo europei. Come te li immagini?
Immaginarmi un territorio che già da tanti anni insomma si è lottizzato fino all'osso per mettere a profitto qualsiasi centimetro insomma dei suoi spazi aperti è molto difficile, nel senso che comunque è un territorio, quello della Riviera Romagnola, che ha lavorato praticamente, la sua sussistenza è data insomma dalla messa a profitto diciamo di tutti gli spazi, e rimmaginarselo in un'ottica diciamo legata a questa situazione, sicuramente dovrebbe essere ripensato tutto quanto il sistema turistico, con una diversa gestione degli spazi, con una diversa gestione anche dei flussi probabilmente, cosa che insomma è difficile credere che possa essere realizzabile. Quello che invece di cui si parla è sicuramente una riorganizzazione di tutti questi spazi, e per cui si parla tantissimo in questi giorni delle spiagge, della possibilità di stanziare di più gli ombrelloni, i lettini, di cambiare proprio la tipologia di servizio che viene offerto dagli stabilimenti balneari, e con diciamo forse delle misure anche più piacevoli per chi non ama insomma quel turismo di massa che è simbolo insomma anche di questa riviera. C'è da dire però che la tendenza che io vedo è quella di gestire tutte queste cose da un punto di vista del consumo e quindi del commercio. Quindi Riviera, parlo di Rimini, ma è un po' un discorso per tutta la costa, i tratti di spiaggia libera sono pochissimi, e già da tempo venivano in qualche modo sfruttati da tutta una serie di attività che niente avevano a che fare insomma con la fruizione libera della spiaggia, quindi questo è un problema che c'era già prima, e adesso a maggior ragione si parla di espandere ancora di più gli spazi in cui le attività commerciali possono diciamo allargarsi per consentire il distanziamento fisico tra le persone, quindi c'è tutto un progetto ad esempio qui sulla città di Rimini che viene chiamato in maniera appetibile Rimini Open Space, che non è altro che permettere alle attività commerciali, bar, i ristoranti e gli stabilimenti balneari di allargarsi, quindi fare tutta una serie di dehors o comunque strutture all'aperto per occupare maggior suolo pubblico, quindi spiaggia, demanio e quant'altro, per garantire comunque dei servizi dove alla fine si consuma, quindi la reinvenzione del turismo in un'ottica di fruizione libera diciamo più spaziosa è reinserita in un discorso anche qui di profitto, quindi dove non si può stare chiusi si cerca di mettere a profitto un po' tutto il territorio all'aria aperta.
E poi bisognerà vedere questo come influirà sui prezzi, perché se da un lato magari si pensa a mantenerli o a diciamo così a calmierarli per attirare turismo, dall'altro sicuramente se diciamo si può immaginare un dimezzamento della fruibilità delle spiagge o di altri luoghi, anche se tu giustamente parlavi di una prospettiva di sfruttamento selvaggio di qualsiasi spazio, beh, bisognerà vedere come come evolve, che soluzioni verranno prese, certo, perché ci sono anche stati 2 mesi che forse non erano tutti completamente, diciamo, vocati al turismo, però sicuramente almeno da aprile, con le vacanze di Pasqua soprattutto, insomma, ci sarebbe è mancato l'afflusso che in genere c'è, questo è ovvio.
Questo sicuramente, c'è da dire che la Riviera Romagnola comunque ha una stagionalità turistica che è ridotta a pochi mesi. E sì, il suo punto di forza è sempre stato un po' quello del turismo veramente low cost, e io lavoro con gli albergatori, quindi ho anche il loro, ascolto spesso le loro voci purtroppo, e da quello che ho capito è che, insomma, al di là di quelli che stanno valutando di non riaprire in questa situazione, perché appunto non sarebbe conveniente per tutta una serie di costi aziendali che avrebbero e che poi non gli permetterebbero di mantenere quei prezzi bassi, e altri stanno parlando di un leggero rialzo dei prezzi, ma comunque si cerca di mantenere i prezzi spazzatissimi, di puntare al ribasso e di portare avanti quella che è un po', diciamo, la filosofia del low cost della Romagna, che si basa alla fine sullo sfruttamento dei lavoratori, per cui dove non puoi abbassare i costi perché devi comprare i disinfettanti, le mascherine, eccetera, probabilmente si verificheranno dei comportamenti di sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici del settore, insomma. Quindi sentivo un albergatore che diceva: finora io ho fatto il servizio ai tavoli del mio ristorante e quindi chiedevo al mio personale di fare 10 ore, nel caso in cui per mantenere il distanziamento dovessi fare un doppio turno, quindi di ristorazione, io ho bisogno che questi lavoratori e lavoratrici mi facciano 16 ore, ma non è che poi questi vogliono un aumento di stipendio, quindi insomma alla fine gira che ti rigira. Chi paga queste situazioni è sempre, insomma, sono sempre gli ultimi e le ultime.
Sì, tu hai toccato proprio l'argomento che riguardava la mia ultima domanda, cioè sappiamo che moltissime persone lavorano stagionalmente in queste strutture e quindi probabilmente adesso, da un lato, si trovano probabilmente senza nessun tipo di tutela e dall'altro appunto ci sarà un super sfruttamento a stessa paga e magari anche un minor numero di assunzioni, perché se si parla appunto di fare turni come quello che ci hai descritto, non si punta certamente su nuove assunzioni, cioè diminuirà comunque in ogni caso l'occupazione, sia quella stagionale sia quella normale, diciamo.
Sì, penso proprio di sì, laddove invece ci dovrebbe essere magari più ricambio di personale, anche per far sì che magari non si sta tanto tempo chiusi nei luoghi a rischio, invece si troveranno nuove formule, secondo me, di sfruttamento anche in questo caso. E una considerazione che mi sento di fare forse a questo riguardo è che, mentre da una parte la classe, diciamo, imprenditoriale è stata subito molto, come dire, molto determinata nel fare fronte comune, anche nel fare una serie di rivendicazioni anche e al loro vantaggio, su magari sgravi fiscali, le agevolazioni, il fatto di non avere magari responsabilità nel caso di contagi nelle loro attività commerciali, quello che è denoto e che poi è un po', diciamo, una cosa che non è di adesso, ma si verifica qui sul territorio da tanto tempo, e che comunque chi invece lavora, in certo senso, è come rassegnato, insomma, c'è una sorta di accettazione rassegnata alla situazione, mentre invece bisognerebbe prendere esempio magari appunto da questi imprenditori senza scrupoli e convogliare un po' tutte le situazioni di sfruttamento, ma anche la rabbia per questa situazione, perché adesso tante persone magari non verranno assunte ed, essendo stagionali, non avranno cassa integrazione, non avranno nessun tipo di sostegno particolare, insomma dovremmo forse prendere esempio da chi, dai padroni, insomma, per riprendere in mano un po' la lotta, o comunque una serie di rivendicazioni legate al discorso del lavoro e della questione, insomma, dei lavoratrici e lavoratori, che invece sulla comunicazione ufficiale, sui giornali, comunque non è all'ordine del giorno, ecco.
Sì, perché la fantasia dei padroni, ancora purtroppo noi parlavamo dell'immaginazione al potere tanti anni fa, ma la fantasia dei padroni è infinita da questo punto di vista. Io ti ringrazio molto, veramente tanto, e se non ritieni di aggiungere qualcosa puoi farlo, altrimenti ti auguro buona fortuna.
Ma io penso di aver detto tutto, vi ringrazio tantissimo per questo che state facendo, insomma è stato importante seguirvi anche in questo lungo periodo di quarantena, perché siete state una compagnia e una voce importante.
Grazie mille, grazie veramente.
Grazie mille a voi.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao a tutti e tutti.
Ciao.